19:04, torniamo in diretta dall'Acquario di Controradio con due ospiti. Alla mia sinistra Giulia Scimmi e alla mia destra Antonio Scimmi. Giulia e Antonio sono rispettivamente la sorella e il babbo di Sara. Sara Scimmi, la 19enne che è deceduta dopo essere stata investita nelle prime ore del 9 settembre 2018 a Castel Fiorentino, una vicenda di cui ci siamo occupati spesso. Ci torniamo perché la notizia che abbiamo dato la scorsa settimana è che la Procura di Firenze ha chiesto al GIP, che deve ancora decidere, quindi la Procura chiede al giudice per le indagini preliminari, l'archiviazione delle indagini per omicidio volontario. Ora c'è il camionista che ha investito Sara, che è invece accusato di omicidio stradale, ma questo, diciamo, è appurato, no? È certo che sia stato lui ad investire Sara. La famiglia però non è convinta che la ricostruzione sia effettivamente quella data dalla Procura. Voi siete in possesso anche di testimonianze che porterebbero ad altre ipotesi istruttorie. È così, Antonio?
Oltre alle testimonianze ci sono anche le perizie. Ora, il 23 di gennaio era arrivata la perizia di parte per quanto riguardava il DNA effettuato sotto le unghie di mia figlia, il quale diceva che gli esami fatti dal CTU nominato dalla procura erano stati fatti in modo molto molto leggero, praticamente dovevano essere ripetuti perché si erano trovati dei geni praticamente del DNA maschile, più fattori, e tra questi fattori maschili due potevano essere estratti per poterli una volta combaciare con un altro DNA. Sì,
questo nelle unghie.
Nelle unghie,
quindi ci porterebbe a ritenere che ci potrebbe essere stata una colluttazione,
magari una leggera colluttazione neanche, oppure essersi aggrappata a qualcuno per qualcosa, perché la cosa strana, cioè mia figlia a piedi su quella strada non ci sarebbe mai andata, al di là dello stato del brezzo pleno, mia figlia a piedi, lo ripeto, non c'è mai andata. Lei ha vissuto 19 anni in quella zona, sapeva la pericolosità della strada, oltretutto faceva anche il servizio civile alla misericordia e aveva anche effettuato qualche servizio su quella strada per qualche ferito, per qualche incidente. E le ripeto, fin da bambina lei è stata sempre accompagnata a scuola, è sempre stata da grande accompagnata alla stazione per andare a scuola, la stazione Castello, perché c'erano un tratto di 100 metri di strada che doveva percorrere a piedi da dove abita alla fermata dell'autobus che passa sulla via, la famosa 429, e lei aveva paura di prendere anche l'autobus. La cosa è perciò ci sono delle cose, poi delle lacune, leggendo gli atti per la motivazione dell'archiviazione, che non sono stati appurati.
Lei parlava anche di testimonianze, no? Che non sono state prese in considerazione,
certo,
secondo quello che voi ritenete.
Certo, perché si parla di due persone che dichiarano una cosa, nel senso che uno vede questa persona in prossimità di una ditta, a 100 metri circa dall'incrocio, dice, presume che sia mia figlia, non è che è certo, quello che anche ha riferito a me personalmente, dice che presume che sia mia figlia, dichiara di aver fatto benzina, chi ha fatto le indagini ha accertato che questa persona forse ha fatto benzina, perché non si sa se era lui a fare benzina, perché ha preso una strisciata dei tabulati delle pompe, c'è due rifornimenti, uno delle 3:07, uno 3:17, e presumono che sia quello, però chi me lo dice?
Non c'è certezza.
Non c'è certezza. Perché la pompa.
Ma la vostra ipotesi qual è?
La mia ipotesi è che lei da lì a piedi dalla discoteca o nei pressi della discoteca dove è successo l'incidente a piedi non sia andata. E glielo ripeto, al di là di tutto quello che possono aver scritto, da sorella, da mamma e da babbo, gli diciamo che lei ha
piedi. E quindi che potrebbe essere successo?
Se era con qualcuno, che addirittura dichiarano di essere sempre insieme. e poi si viene a vedere dalle cose strapolate, dalle celle telefoniche che si chiamano cioè da celle diverse. Se io sono insieme a lei e noi la chiamo
e aggancia un'altra cella,
e aggancia un'altra
anche
cella.
Perché peraltro è inutile chiamarci se siamo insieme.
Hanno sempre detto e confermato che queste cose, che loro erano sempre insieme, anche attraverso la trasmissione Chi l'ha visto, che è andata sul posto e ha intervistato la persona e ha dichiarato che questa persona era insieme a mia figlia e poi agli amici, ha lasciato lei dalle amiche e poi è andata dagli amici. Io questa cosa non è stata appurata, accertata veramente, non credo. Perché a questo punto, se ci sono delle celle, è inutile il rimbalzo di segnale, perché può rimbalzare il segnale. Ora l'appureremo questa cosa con i tecnici.
Insomma, voi chiedete che... Ecco, Giulia, diccelo tu, cosa chiedete voi come famiglia?
Chiediamo che venga trovata la verità e non una verità sommaria, dato che noi in tutto questo periodo abbiamo sempre inviato delle memorie e nella richiesta di archiviazione praticamente le nostre memorie sono state vane, perché c'è proprio scritto a questo non rispondiamo perché, a questo non rispondiamo perché, a questo non rispondiamo perché. Allora io chiedo, che cavolo è stata aperta a fare un'indagine se non avete appurato tutto quello, non solo che abbiamo richiesto noi, ma che erano i dubbi che si leggono dalle vostre stesse perizie. Mia sorella, ripeto, ha sempre una frattura al femore che è proprio delineata a livello di perizia, che è dall'esterno verso l'interno. Potrebbe essere data dal rotolamento sotto il camion, però c'è proprio specificato che potrebbe anche essere data da un corpo contundente, smusso e tutto quanto, e anche da un impatto minore. Nel video si vede che c'è una macchina che fugge prima di un camion. Quella macchina, siccome non l'hanno trovata, cosa fanno? Dicono no, ma non c'entra niente. Intanto mia sorella l'hanno ritrovata prima dell'investimento del camion, a pancia in su, con lo sguardo verso il camion, e sto cercando di far appurare che aveva il dito alzato. Lei ha visto il camion che gli veniva addosso, quindi se voleva fare una dormitina, come pensano loro, nel mezzo della strada. Uno, perché lascia la borsa nella piazzola prima e quindi non va nella stessa direzione dopo l'impatto con lei. Due, l'anello e l'orologio che fanno, c'è scritto che si sono disintegrati.
Ecco, questo anello e questo orologio, cioè, sono due elementi importanti, perché erano certamente indosso a Sara.
E ci sono i video.
E poi non li avete trovati.
E aspetti, se posso aggiungere, certo, nelle foto del ritrovamento, che ho guardato milioni di volte per cercare di trovare appunto qualcosa, lei ha praticamente vicino a sé, alla mano destra, dove teneva l'orologio e l'anello, il cellulare. Deve sapere che il cellulare non ha neanche un graffio. Strano che il cellulare non ha un graffio e l'anello e l'orologio scompaiono nel nulla, anche perché noi abbiamo chiesto al nostro perito di parte se avesse avuto l'orologio e l'anello al momento dell'impatto avrebbe lasciato qualche segno. Ha detto assolutamente sì, anche solo la strinta dell'anello, certo, che era molto stretto. Quindi io dico, loro ci vogliono far credere che c'è un video che è stato periziato dalla loro parte, della magistratura e dalla nostra, dove si appura e si scrive che se Sara fosse passata a piedi sarebbe stata ripresa. Per evitare tale video cosa dicono? Che è passata prima, e non combacia con le testimonianze, perché c'è gente che la vede ancora alle 3:15 da un'altra parte, quindi è lontana ancora dall'incrocio dove si deve immettere dalla 4:29. Quindi questo non torna, quindi non passa nel video, è un fantasma. Si ritrova nel mezzo alla strada e decide di fare un pisolino a pancia in su con le Converse, perché non posso neanche dire che è cascata con le Converse, a pancia in su nel mezzo alla strada, e tutto questo non combacia neanche col suo tasso alcolemico, come dicono loro,
che abbiamo di 1,74,
che abbiamo richiesto noi, come abbiamo richiesto noi il tossicologico. Loro non gliel'avevano neanche fatto, non gli interessava a quanto pare sapere in che condizioni la persona si trovasse.
Ora, naturalmente, noi dobbiamo dire che ci fidiamo della magistratura, il lavoro della magistratura. Quello che stiamo cercando di dire e che forse servirebbe un supplemento di indagini, mettiamolo così, magari per chiarire definitivamente questi dubbi, perché è evidente come si fa a...
No, ma non solo a noi sono sorti. Penso che è intervenuto un avvocato che fa parte dell'osservatorio vittime della strada, dottor No, va bene, comunque... il dottore che ha detto ci sono ombre e dubbi ancora su questo, al di là dell'incidente, perché questo incidente poteva essere chiarito subito al momento che è stato trovato il camionista. Invece di negare di essere anche passato da quella strada, invece di negare tutto ciò, asseriva la sua colpa, perché ormai nessuno l'avrebbe messo con un mitra puntato, credo. Perché succede, ho trovato un oggetto per la strada, l'ho trovata in terra sdraiata, purtroppo non ce l'ho fatta a fermarmi, al di là che ho avuto paura, sono scappato, eccetera. Ma poteva dire almeno subito.
Cioè, se fossero partite subito le indagini, le dice.
Sì, perché dopo, cioè, la perizia che lei era in terra sulla strada è arrivata dopo mesi.
Lui dice di non aver proprio visto.
No, lei non ha fatto nulla.
Non risulta nemmeno la frenata.
Risulta la frenata. Cioè, dopo le perizie, cioè praticamente già sul posto c'erano le frenate, che lui si era spostato sulla sinistra della sua corsia. Inoltre.
Quindi lui ha visto.
Ha visto.
Però l'ha vista già.
Anche se. E la deve aver trovata a terra, perché le lesioni che ha portato. Purtroppo mortali, sono da schiacciamento, non da investimento. Fino a luglio gli investigatori mi dicevano che stava allacciando la scarpa, quando c'era una perizia che diceva che lei era sdraiata in terra. Io mi sono battuto, perché anche se sto allacciarmi una scarpa, se mi prende un autotreno, un tir, mi prende addosso, mi prende al corpo, non mi schiaccia la testa.
Certo.
Ancora la dinamica non si era capito, non erano riusciti a capirlo questo discorso. Alla fine hanno aperto questo fascicolo a maggio, ma non perché lo volevano aprire, perché siamo andati a chi l'ha visto. Si è alzato un po' di rumore.
Vabbè, noi diciamo che loro l'avrebbero aperta comunque, e sì, la trasmissione ha aiutato, mettiamo così, aiutato, speriamo, sì, che queste voglia trasmissioni aiuti anche.
Hanno aiutato parecchie persone, speriamo aiutino anche noi.
Serva anche al GIP, no? Che deve, sì, decidere in merito, appunto, magari, certo, può decidere di prendere più tempo. È evidente che di fronte a una tragedia del genere, che io stesso sono padre di, per l'appunto, di ragazzo, quindi immagino che sia la giustizia è quella cosa a cui ti appigli, no? Quella cosa, certo, che non ti ridirà mai tuo figlio, tua sorella, però
almeno la giustizia
almeno ti dà come dire, l'obiettivo.
Poi,
di sperare voglio far qualcosa.
Capire, ma il camionista vive tranquillo, beato, non è stata presa nessuna misura cautelare. Mi hanno detto perché erano scaduti i tempi, perché non si poteva, cioè neanche un'analisi per vedere con chi ha a che fare, se è un bevitore abituale, se fa uso di sostanze, perché se è una cosa cronica viene fuori dalle analisi. Non è stato, certo, fatto questi accertamenti, non sono stati fatti, non è stato almeno,
però no, il processo, diciamo, per omicidio stradale
almeno si vedrà finalmente in viso questa persona.
Vedremo. Voi ancora non l'avete
mai visto, mai avuto un contatto, neanche tramite avvocato non si fosse degnato di scrivere una lettera con noi, ma non capisco il motivo, visto che lui si deve scusare con noi e non noi con lui.
Grazie davvero per la vostra testimonianza, grazie Giulia, grazie Antonio,
grazie,
e
a voi,
naturalmente, per quello che ci compete, speriamo di aver raggiunto degli elementi di riflessione e speriamo davvero che si possa fare una luce definitiva su questa tragedia, che purtroppo è irrecuperabile, però almeno si potrà avere degli elementi in più. Noi ci andiamo a sentire il Soul Peanuts a cura di Giustina Terenzi.